Io direi di iniziare per una volta stranamente in orario.
È con grandissimo piacere che abbiamo... Si sente in corridoio?
No.
No. Perfetto. No, è acceso tutto.
Solo tenendo vicino.
Così si sente meglio? Un pelo, vabbè. Però diciamo che sì, vabbè, terremo vicino i microfoni. E è con grandissimo piacere che abbiamo qui per la terza volta il professor Emilio Gentile, che ci fa il regalo di essere qua con noi. Io direi ci fa l'onore, ma dopo so che lui si arrabbia.
Però perché il regalo è ancora peggio.
Ecco, intanto l'ho detto, con bieco artificio oratorio dalle Uleio, ecco, per non dirlo l'ho detto. E allora, uso un altrettanto trito artificio retorico per dire che sicuramente Emilio Gentile non ha bisogno di presentazione. I suoi 30 bambini, come li chiama lui, i suoi 30 libri e Pascal parlano di lui abbondantemente. Avete anche modo, grazie a una delle poche cose belle della televisione di recente su Rai Storia, di vederlo anche spesso in 40 minuti dare delle poderose sintesi di grandi eventi storici con una maestria e una capacità di illuminare che è solo dei grandi. E che sicuramente per chi frequenta quel canale è una ricchezza infinita. Avevamo, adesso dopo ve li riassumerò prima di passare la parola al professore, un'alternativa molto forte per l'argomento su cui invitarlo in questo autunno, perché come sapete si intersecano il centenario della Grande Guerra che finisce domani e l'ottantesimo delle leggi razziali. Il professor Gentile, fra l'altro, di recente, dopo il penultimo libro, che è una straordinaria rivisitazione e ristrutturazione della vicenda del 25 luglio 43, in cui smonta tutta una serie di verità assodate per 70 anni, libro che vi invito a leggere perché è straordinariamente rivoluzionario, ecco, di recente ha pubblicato un altro libro bellissimo sulla apogeo, diciamo, dell'Europa e sulla fine di questa supernova, che è appunto un libro incentrato sulla storia europea dal 1898 al 1918, 20 anni cruciali. Quindi la tentazione di invitarlo alla fine del centenario con quello era forte, tanto più che Emilio Gentile all'inizio della nostra presidenza e dirigenza mia e di Federico era venuto proprio a inaugurare nel 2013 con quella bellissima Lectio Magistralis su l'Europa alla vigilia della Grande Guerra, che penso ricordiamo tutti con grande entusiasmo. Ecco, la tentazione anche di chiudere il centenario facendolo parlare del 18 era molto forte. C'è da dire però che ancora più forte era la tentazione, nell'ambito di questi 4 incontri che abbiamo organizzato sulle leggi razziali, che lo ricordo sono quello di oggi, quello di sabato 10, in cui verrà rievocata la notte dei cristalli attraverso la testimonianza dell'antifascista e patriota Berto Perotti, che dà il nome a questa sala in cui oggi ci troviamo, testimonianza in diretta della Germania della notte dei cristalli. Poi avremo Anna Foa che ci parla dell'impatto delle leggi razziali sulle comunità ebraiche italiane, anzi scusate, quella è l'ultima, e prima ci sarà Medeo Guerrazzi che parla di persecuzione e deportazione di ebrei italiani. Ecco, la tentazione ancora più forte era quella di avere un'introduzione che ci parlasse di che cosa è stato il razzismo al di là delle leggi razziali italiane, di che fenomeno è stato, di come è stato un fenomeno consustanziale all'esistenza stessa della nostra civiltà e alla crescita della civiltà degli stati nazionali dall'illuminismo fino al buio dei totalitarismi. Ecco, l'unica alternativa a Emilio Gentile era un suo più anziano, che non definisco maestro ma pari grado, che era George Mosse, con il quale il professor Gentile ha intrattenuto dei rapporti di amicizia, di collaborazione, di scambio di idee, tanto più belli perché Mosse era già uno storico acclamato e Gentile era agli inizi della sua carriera, e quindi in questa anche amicizia e stima c'era già il riconoscimento da parte di Mosse di avere di fronte a sé uno studioso di dottrine politiche che avrebbe tenuta alta la fiacola degli studi che appunto Mosse aveva intrapreso, lasciando delle pietre miliari che sono appunto i suoi studi sul totalitarismo e soprattutto quelli sul razzismo, visto in una cornice ideologica molto ampia. E quindi poter avere Emilio Gentile, che ha risposto con la sua consueta cortesia e disponibilità a essere qui con noi per parlarci, per fare una cornice storica e ideologica dell'ambiente, del liquido amniotico in cui le leggi razziali si producono, prosperano e fanno i danni che conosciamo all'interno così dell'indifferenza generale di una normalità tragica e terribile con la quale appunto queste leggi sono state pensate, attuate e portate alle estreme conclusioni, era a nostro modo di vedere un inizio particolarmente forte per questo ciclo di quattro incontri. Naturalmente adesso chiacchierando gli ho estorto che verrà anche a parlarci di 1898-1918 fra un po' di tempo magari, perché questo sarebbe molto bello. Io gli passo la parola rubandovi altri due minuti per ricordarvi questo intenso autunno che vi abbiamo organizzato. Andando in ordine, appunto, dopo di oggi c'è martedì prossimo alla Società Letteraria la presentazione di questo libro, che è stata una fatica felicemente conclusa dall'Istituto, durata 4 anni, che è un libro su Verona e la Grande Guerra, una raccolta di una quindicina di saggi che scandagliano la vita della città di Verona come città di retrovia dal 1914 al 18. Poi l'8 novembre ci sarà una conferenza sempre letteraria in cui si ricorda l'apporto dell'elemento ebraico allo sforzo della Grande Guerra. Anche questa è una sorta di incrocio fra centenario e ottantesimo delle leggi razziali. Il lunedì 5 novembre parliamo di Vittorio Veneto, diciamo dell'anno da Caporetto a Vittorio Veneto, in questa conferenza che ci sarà alla Banca Popolare alle 17.30. Poi vi ricordavo appunto il 10 con Carlo Saletti, il ricordo della Kristallnacht di Berto Perotti. Fra l'altro mi è stato segnalato che il volume di Perotti, che era stato pubblicato da Mursi, è stato recentemente riedito e quindi è una testimonianza molto forte e molto importante di quegli eventi. Io ringrazio ancora una volta Emilio Gentile e lo salutiamo con un bel applauso. Grazie.
Bene, dopo tutte le parole retoriche che ha usato nei miei confronti, io dico semplicemente che mi sento molto onorato di essere stato invitato a inaugurare questo nuovo ciclo, sperando di non fare nulla che possa nuocere a quelli che verranno dopo di me, come relatori e come pubblico. Il tema mi è stato proposto dal Presidente, l'ho accettato molto volentieri, perché proprio in questi periodi si ascoltano, si sentono e ci impongono molte versioni di ciò che è stato il razzismo, di ciò che è stato l'antisemitismo, di ciò che è stato il fascismo, quasi che razzismo e antisemitismo coincidano col fascismo, quasi che razzismo e antisemitismo siano stati generati dal fascismo, come se ovunque ci sia razzismo e antisemitismo, lì inevitabilmente c'è fascismo. Allora il fascismo rimane un po' al centro di questa nostra conversazione, ma evidentemente, come mi aveva proposto il Presidente, si tratta di capire se ciò che è accaduto in Italia dopo il 1938 era effettivamente, come ancora si continua a ripetere, un incidente malaugurato, incidente di percorso da parte di una dittatura e di un dittatore che tutto sommato, lo dice oggi sul Messaggero anche uno degli ultimi partigiani più decorati d'Italia, se non avesse fatto le leggi razziali, se non avesse fatto la guerra, delle cose buone le aveva fatte. A chi fa queste considerazioni, qualunque sia la sua parte politica, io rispondo sempre che esiste nell'introduzione, mi pare, al Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, o nel primo capitolo, una frase che testualmente dice: non c'è nessun libro così brutto che non contenga almeno una pagina buona. Mussolini ha fatto moltissime cose buone, il fascismo ha fatto moltissime cose buone, ma le stesse cose buone le facevano anche altri regimi, senza per questo sacrificare la libertà e costringere il popolo a diventare un gregge acclamante. Ma tutte queste cose buone hanno fatto spesso e tuttora sospettare che in realtà senza il 1938, senza le leggi razziali, tutto sommato del fascismo si potrebbe conservare una memoria benevola. Lo si sente ripetere continuamente anche da antifascisti, che la cosa peggiore del fascismo sono state le leggi razziali, le leggi antisemite. Non c'è dubbio, ma il peggiore può essere considerato pessimo, visto che tutto quello che precede le leggi razziali, che rende possibile le leggi razziali e che prepara l'introduzione e l'adozione delle leggi antisemite, era peggio. Cioè si passa dal peggio al pessimo, non dal buono al cattivo e dal cattivo al peggio e dal peggio al pessimo. E per mostrare questo bisogna un po' ripercorrere la vicenda del razzismo e dell'antisemitismo, perché a differenza di quello che molto spesso viene sostenuto da chi purtroppo non si occupa di storia, neanche come studente di storia, razzismo e antisemitismo sono fenomeni moderni. Ovviamente si riferisce alla simbiosi nazismo-antisemitismo, perché esiste un antisemitismo millenario che è l'antisemitismo, ma è più precisamente antigiudaismo, cioè è l'avversione, diventata poi odio, prima era benevola tolleranza, poi avversione, poi odio, dei cristiani e dei cattolici nei confronti di coloro che hanno consentito che Cristo venisse ammazzato o che Cristo venisse sacrificato. Ovviamente l'obiezione che si può fare a tutti i cristiani che hanno accusato gli ebrei di cristicidio o decidio è che Cristo era quello che voleva, quindi di conseguenza gli ebrei non furono altro che complici del disegno divino di sacrificare suo figlio per riscattare l'umanità. Pare che Cristo abbia riscattato l'umanità dal peccato originale tranne i poveri ebrei. Però la Chiesa non ha mai presupposto l'impossibilità della redenzione degli ebrei, tant'è vero che nella previsione apocalittica il giudizio universale avverrà solo quando gli ebrei ritorneranno nella terra promessa e riconosceranno che Cristo era il Messia. Quindi l'antisemitismo giudaico, per quanto sia stato scandito da episodi crudeli in tutta la sua storia, dall'epoca delle prime crociate fino ai ghetti dell'Ottocento, non è stato mai un antisemitismo e un antigiudaismo razzista. L'ebreo convertito cessava di essere ebreo e comunque gli ebrei, sia pure condannati il venerdì santo a fustigazioni e a insulti, rimanevano comunque coloro i quali hanno dato origine al cristianesimo nell'Antico Testamento. Ed erano i cosiddetti fratelli deviati, possiamo chiamarli, come servizi segreti. Per cui va distinto il razzismo dall'antisemitismo, ma va osservato quando inizia l'uno, quando inizia l'altro. Mettiamo da parte, anche se ne vedremo alcuni aspetti, dell'antigiudaismo di tradizione cristiana. Le immagini sono fondamentali per spiegare e per comprendere razzismo e antisemitismo, perché sono due ideologie, due movimenti, due fenomeni fondamentalmente fondati sulla visività, cioè sul fatto che sono percepiti visivamente. Possiamo fare 100 esposizioni verbali di che cosa è il razzismo e di che cos'è l'antisemitismo, ma il fenomeno del razzismo e il fenomeno dell'antisemitismo hanno avuto una massacrante dimensione di massa in tutta Europa, perché sono stati non tradotti attraverso il linguaggio verbale, ma attraverso il linguaggio delle immagini. Se noi parliamo ad un cieco, io non ho la politica con la correttezza politica, il cieco e il cieco, perché sennò il non vedente non significa molto per quello che voglio dire, così come parlò di negro, visto che Sadat Senghor è stato il teorico della negritudine, cioè la noiritude, ha detto la negritudine, cioè la negritudine, quindi evitiamo queste forme piuttosto retoriche di finto pentitismo. Se io parlo ad un cieco, ma io disprezzo il negro, il nero, Krishna, rispetto il giallo, eroico il rosso, e quello dice, ma di che stai parlando? Fammeli toccare questi, e dice, beh, ma sono tutti uguali, c'hanno la testa, c'hanno gli occhi, c'hanno il naso. Per diffondere il razzismo e l'antisemitismo ci si è fondati principalmente anche da parte di coloro che lo hanno teorizzato scrivendo enormi volumi come De Gobineau di oltre 1000 pagine sulla visibilità di questa ideologia. Dobbiamo iniziare dal fascismo, perché ovviamente ci troviamo ancora oggi a sentir parlare di rinascita del fascismo, perché c'è razzismo, perché c'è antisemitismo. Il problema si complica, perché se Bolsonaro, il neoeletto presidente del Brasile, è un fascista, non si capisce perché vuole portare la l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, cioè fare il più grande riconoscimento che nessun fascista, antisemita e razzista farebbe nei confronti dello Stato di Israele. Sono contraddizioni, la storia è piena di contraddizioni, l'essere umano è fondamentalmente diverso da Dio perché Dio si contraddice continuamente, l'essere umano qualche volta, è tipica di un personaggio come Mussolini, che fu il principale artefice, colui che volle, indipendentemente da qualsiasi condizionamento da parte di circoli antisemiti e razzisti, fascisti esistenti prima del 1938, indipendentemente da qualsiasi suggestione o pressione da parte di Hitler, che non ci fu, decidere che dal 1938 lo Stato totalitario fascista diventava uno Stato ufficialmente razzista e antisemita, dopo la introduzione in Europa dello Stato razzista e antisemita del nazionalsocialismo. Per poter riuscire a rendersi conto che sì, ci sono state sicuramente delle contraddizioni, sono state sicuramente delle improvvisazioni, c'è stato sicuramente un atto deliberatamente voluto, sebbene cautamente preparato e gradualmente introdotto, delle leggi razziste e antisemite in Italia, ma l'antisemitismo e il razzismo non sono una invenzione del fascismo e non furono una sorta di fungo velenoso cresciuto tutto sommato in un giardino pieno di erbacce, ma tutto sommato con un buon giardiniere. Naturalmente non esiste più una razza pura, nemmeno quella ebrea, ma appunto da felici mescolanze deriva spesso la forza e la bellezza di una nazione, razza. Questo è un sentimento, non una realtà. Il 95% è sentimento. Non crederò mai che si possa trovare biologicamente che una razza sia più o meno pura, per combinazione. Tutti quelli che proclamano nobile la razza germanica non sono germanici. Gobineau, francese, Chamberlain, inglese, Boltmann, israelita, Lapouge, nuovamente francese. Chamberlain è arrivato perfino a chiamare Roma la capitale del caos. Una cosa simile da noi non succederà mai. Il professore al quale lei accennava era un poeta. L'orgoglio nazionale non ha affatto bisogno dei deliri di razza. La migliore dimostrazione contro l'antisemitismo, dissi io, l'antisemitismo non esiste in Italia. Gli ebrei italiani si sono sempre comportati bene come cittadini e come soldati, si sono battuti coraggiosamente. Occupano posti eminenti nelle università, nell'esercito e nelle banche. Numerosi sono i generali, il comandante della Sardegna è il generale Modena, un altro generale è nell'artiglieria. E tuttavia, dissi, gli emigrati a Parigi lavorano pubblicamente contro di lei affermando che lei avrebbe precluso agli ebrei l'ingresso nell'accademia. Assurdo! Soltanto finora non si è trovata la persona. Ora è candidato della SETA, uno dei maggiori scienziati che si occupano della preistoria d'Italia. In questo atteggiamento, io dissi, lei si incontra con tutti i grandi uomini della storia, perché anche la versione diffusa in Germania dell'antisemitismo di Bismarck e perfino di Goethe è una favola. I francesi hanno chiamato una certa anomalia, molto ingiustamente, Vis-à-l'Emond. Si dovrebbe chiamarlo così l'antisemitismo. Come lo spiega lei l'antisemitismo? Chiese Mussolini. Sempre quando per i tedeschi va male devono essere colpevoli gli ebrei. Ora per loro va particolarmente male. Egli disse, Mussolini, ah certo, il capro espiatorio. Mussolini, nei colloqui con l'ebreo, scrittore ebreo tedesco austriaco, Emil Ludwig nel 1932. 30 secoli di storia ci permettono di guardare con sovrana pietà talune dottrine di oltre Alpe sostenute dalla progenie di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita nel tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio e Augusto. 6 settembre 1934. Praticamente sono qui tra scolari che sanno tutto e io mi sento scolaro con voi. Grazie. No, è bello sapere che sappiamo, per cui molte cose possono essere anche dette con minore minuzia. Mussolini nel 1932, Mussolini nel 1934, Goldman un esponente dell'ebraismo internazionale, dichiara: il governo italiano dopo la guerra, e più specialmente Mussolini, erano allora lontanissimi da ogni partito preso antisemita. Stiamo parlando di Mussolini nel 1932, nel 1934, e la testimonianza sulla totale mancanza di allarmante, quantomeno, antisemitismo da parte del regime fascista, testimoniata da un importante esponente dell'ebraismo internazionale. La domanda viene, come si diceva una volta in televisione, spontanea: ma allora Mussolini è uno che cambia parere a seconda delle circostanze? Troppo facile come risposta, perché allora tutto quello che ha fatto Mussolini può essere interpretato come una giravolta dovuta alle circostanze. Ma in questo modo potremmo anche chiudere qualsiasi libro di storia, qualsiasi ricerca. Sappiamo già tutto. Non c'è bisogno che io venga qui a parlarvi del razzismo e dell'antisemitismo, dell'uomo nuovo, del nemico dell'esperimento totalitario, se tutto ha avuto origine in una capricciosa giravolta di Mussolini, che decide improvvisamente nel 1938 che tutto quello che aveva detto nel 32 e nel 34 erano bugie, o viceversa, tutto quello che disse dal 38 in poi erano bugie a proposito dell'esistenza di una pura razza ariana italiana e dell'ebreo come un nemico della nazione assolutamente inassimilabile. Per capire tutto questo, ripeto, bisogna fare uno sforzo notevole di autosuggestione e tentare di far finta, se ci riuscite, mi fate un enorme piacere, di dimenticare tutto quello che sapete sull'antisemitismo, sul razzismo e sul fascismo, e di fare come degli esploratori che si inoltrano in un territorio totalmente sconosciuto e cercano di interpretare le tracce che vedono. La prima traccia che noi vediamo è questa copertina di una rivista, La difesa della razza, sempre la confusione delle persone, principio fu del mal della cittade, Dante Paradiso. Anno primo, numero 1, spedizione in abbonamento postale, 8 agosto 16. Scienza, documentazione polemica, difesa della razza. Direttore Telesio Interlandi. Possiamo cancellare completamente tutto quello che riguarda le parole, sono un analfabeta, però vedo tre profili e un gladio che taglia nettamente un profilo che ha il naso regolare, labbra carnose, capelli riccioluti, probabilmente biondi. Poi vedo una specie di mascherone con un naso adunco, un occhio malvagio, e poi vedo un essere che potrei anche definire un parente di una scimmia. Io non so nulla, sono terra vergine. Cosa vuol dire? Faccio uno sforzo di comprensione. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto vedo che lì c'è una mano bianca, ma bianca, 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 addirittura se non fallaccio, se non fallo, le unghie sono di donna? Sarà che io non mi curo mai le unghie, queste quando le vedo curate per forza di donna. C'è una donna che sa Roma, la dea Roma, che taglia netto la sequenza tra questo profilo. Allora possiamo dire, sempre avete già cancellato tutto, chi è il più bello del trio? Chi è il più bello del trio? Chi è il viso più bello, quello che maggiormente ci rassicurerebbe, quello che ha tutte le doti per poter essere considerato modello della bellezza? Il primo, quello di mezzo, o l'ultimo che sembrerebbe una donna, ma non lo possiamo stabilire perché manca la parte tipicamente femminile? Bene, il razzismo nasce da questo. Il razzismo nasce da questo, dall'osservazione delle evidenti differenze somatiche. Tra la fine del 600 e il 1700 si sviluppano due nuove forme di scienza del corpo umano, la frenologia che misura i crani e la fisionomica che legge e interpreta i volti. Queste due scienze, di fronte alla diversità e alla varietà degli esseri umani, così li consideriamo ancora, poi qualcuno dirà no, il primo in ordine non è subumano, il primo, cioè quello con Labroni, deve essere l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo, perché c'è la catena dell'essere, tutta la natura vivente, tutta l'umanità, tutto il mondo animale è una gerarchia. Stiamo interpretando questa immagine convinti che Dio esista, che Dio abbia ordinato l'intero universo e che nella gerarchia degli esseri viventi abbia posto Dio, gli angeli, l'uomo e poi varie specie di animali, fino ad arrivare a quelli più elementari. Però abbiamo quelli che sono antropomorfi, cioè degli esseri che si somigliano, perché hanno una testa, due braccia, due gambe, camminano. Nel 1600, dopo le esplorazioni, dopo i resoconti dei viaggi, e si erano scoperti che esistevano per esempio i pigmei, o che esistevano diversi tipi di razza che vivevano in modi completamente diversi, si è pensato, e durò fino all'illuminismo, che questi erano gli esseri puri, non corrotti, perché erano talmente immersi e vicini alla natura che erano innocenti. Nacque il mito del buon selvaggio. Il mito del buon selvaggio. Poi però, fra il 700 e l'800, queste stesse potenze che hanno mandato i viaggiatori ad esplorare gli altri continenti e soprattutto il continente nero, cominciarono a occupare, a imprigionare, a esportare, a ridurre in schiavitù questi esseri neri, questi esseri neri. E a quel punto cominciarono, sviluppandosi la scienza delle tipologie umane, a domandarsi, ma questi sono esseri umani? La scienza dava subito la risposta, no. O meglio, siccome gli esseri umani sono costituiti da una gerarchia, e questa gerarchia va dai più alti, più nobili, più perfetti, sempre degradandosi, quando si arriva a queste forme colorate, un po' strane, e si conoscono le scimmie, e si pensa che dov'è il collegamento tra la scimmia e l'essere umano? Beh, in Africa è il nero. Il colonialismo, che inizia intorno all'inizio dell'Ottocento, associa immediatamente alla tradizione dello schiavismo del nero la giustificazione non solo tipo aristotelica o in qualche passo della Bibbia, ma in nome della superiorità di chi ha le caratteristiche somatiche della bellezza, e la bellezza esteriore non può che essere che la manifestazione fisica della bellezza interiore, e la bellezza interiore non può che essere altro che la somma di tutte le migliori qualità che può avere un essere vivente, e questo essere vivente è l'uomo dal viso armonioso, dalla pelle bianca, dagli occhi azzurri, dai capelli biondi, che più si distacca dal tipo con i capelli crespi, con le labbra più fatte e con molte affinità, sia pure addirittura come luogo di origine e di sviluppo con le scimmie antropomorfe. La scienza dell'illuminismo, sviluppandosi con l'antropologia, pone le premesse del razzismo come scienza dell'umanità. Quindi il razzismo non nasce da una follia mitologica, dall'irrazionalismo, nasce ahimè dalla scienza, da ciò che si riteneva scienza. E come tale si sviluppa durante tutto l'Ottocento. Ma man mano che si approfondisce la conoscenza dell'essere umano e della gerarchia degli esseri viventi, e con la evoluzione si introduce il concetto che le razze sono il risultato di una continua lotta per l'esistenza, in un'epoca in cui si affermano i nazionalismi, i colonialismi, gli imperialismi, si va ad adottare la scienza come dimostrazione inconfutabile che le razze sono diverse, che esistono razze inferiori e razze superiori e che esiste la legittimazione biologica, evolutiva e poi culturale e storica della superiorità inevitabile della razza bianca su tutte le razze nere. Il mito del buon selvaggio fino al 1700 si idealizza anche il cinese saggio, ma poiché poi, come dirà Voltaire, seppure li ammirava, sì, ma sono rimasti a quello che erano, alla loro stupenda civiltà di 1000 anni fa, poi a un certo punto si sono esauriti. E dunque l'altro elemento, che è l'elemento storico, accanto allo sviluppo del razzismo attraverso la scienza, c'è lo sviluppo del razzismo attraverso la storiografia. Nasce la scienza antropologica, nasce la scienza storiografica nel corso dell'Ottocento, ed è prevalentemente scienza delle civiltà, dell'evoluzione delle civiltà. E a quel punto si stabilisce, pensiamo a Hegel, pensiamo a Burckhardt, pensiamo a tutti i grandi storici, a Diderot, tutti scrivono storia delle civiltà, e pur con tutto il rispetto di derivazione illuministica o di derivazione cristiana, tutti gli esseri sono uguali, tutti gli esseri umani sono uguali, quelli hanno soltanto il torto di essere pagani, come gli ebrei hanno il torto di non aver riconosciuto Cristo come Messia, ma è evidente che se in Europa si è concentrato il massimo del potere, il massimo della cultura, il massimo della scienza, vuol dire che l'Europa è il massimo della civiltà. Del resto Hegel aveva detto che la civiltà nasce in Oriente e si sposta fino all'Occidente, nasce dalla servitù e arriva alla libertà. Tutti coloro che non sono stati coinvolti in questo processo di realizzazione dello spirito sono legati o rimasti astrati, primitivi, inferiori. Dal punto di vista della scienza della razza, se l'uomo bianco si è mosso da questo catino che è il Mediterraneo e dalle brume dell'Europa centrale e del nord, e ha colonizzato tutto il mondo, ha diffuso la razza bianca nelle Americhe del Nord, l'America del Sud, in Oceania, e poi con la forza delle armi, con la forza della cultura, con la forza del commercio, nel 1898 riesce a dominare materialmente, politicamente, economicamente, finanziariamente, scientificamente, culturalmente l'84% delle terre emerse con tutte le loro popolazioni, è scientificamente e storicamente dimostrato che esiste una razza superiore bianca e tutte le altre sono razze inferiori, o perché addirittura più prossime agli animali come i neri, o perché si sono bloccate la loro capacità creativa come i cinesi, come gli indù, che hanno sicuramente le loro grandi creazioni, l'indù la religiosità, i cinesi la raffinata cultura, ma ormai si sono esaurite. Il problema è come si sviluppa tutto questo in una ideologia che porta poi a stabilire che bisogna armarsi contro i neri e contro gli ebrei. Perché gli ebrei? È perché quando si comincia a teorizzare che esiste una gerarchia delle razze, che esiste un modello, e qui adesso la vicinità ci aiuta, ecco i primi studi che vengono fatti dalla frenologia e dalla fisionomica. Si studiano i caratteri attraverso i visi e i crani. Qui vedete, si parte, si mette a confronto l'Apollo del Belvedere, una delle importanti, originali, geniali scoperte del mio amico e storico George Mosser, era la combinazione coeva della nascita del razzismo scientifico attraverso l'antropologia e della nascita del razzismo attraverso la scoperta dell'estetica, del neoclassicismo. Si scopre il modello greco e del modello greco si fa addirittura il modello della massima perfezione della razza bianca. Ovviamente il modello greco era in marmo, manca la colorazione che invece c'era, ma si presuppone, qui cominciano poi i pregiudizi sulla base di quelle che si vogliono individuare come le razze perfette, e dove avete forza gli occhi biondi, gli occhi biondi non sarebbe male, e i capelli azzurri, sarebbe un punk. E si cominciano a fare questi confronti, ecco la visibilità. Cioè se io porto ad un pubblico anche di milioni di persone incolte e diffondo le immagini e individuo nella prima la perfezione della bellezza fisica alla quale non può non corrispondere la perfezione delle virtù innate, anche delle persone più cristianamente disposte a riconoscere che tutti gli esseri umani sono uguali, e la Chiesa cercava, anche da Bartolomeo della Scala, persino quando vogliono schiavizzare gli indigeni dell'Amazzonia, che dicono no, questi sono esseri umani e vanno emancipati, anche il luminismo lo dirà, però poi si rassegna all'idea, no, non sono emancipabili, devono rimanere come sono. Profilo del nero, dell'europeo e dell'orangutan. Vedete? Siamo qui sempre nel Settecento, sono tratti da trattati sulla fenologia e sulla fisionomia del Settecento. Non mi ricordo i nomi degli scienziati, ma sono fra gli scienziati che tuttora sono alla base dello sviluppo delle scienze antropologiche moderne e contemporanee. Torniamo a questo, abbiamo un'altra traccia. Dunque abbiamo visto a un certo punto che dal Settecento si è unificata la forma della bellezza fisica definita come la perfezione nell'armonia delle proporzioni del corpo, perché era più distante dall'animale antropoide, dalla scimmia, e tutti quelli che più somigliano alla scimmia fanno parte delle razze inferiori, ormai condannate o chissà quando, se allevate opportunamente dalla razza bianca, possono piano piano salire dal livello della scimmia un po' evoluta al livello dell'uomo pre-evoluto. Era un po' la teorizzazione delle giustificazioni del razzismo imperialista e colonialista. Abbiamo un altro numero di questa giornata, questo giorno non sappiamo leggere, e vediamo praticamente un atto di preghiera, una mano nera e una mano bianca, e addirittura vediamo una specie di anello nuziale o di corona nuziale, e ci poniamo dubbio. Ma allora, rispetto a quell'immagine precedente, questo è del 29 febbraio del 1939, ma allora non c'è più il taglio netto con il gladio, c'è addirittura il matrimonio sia il bianco e il nero. Però se leggo la data e faccio qualche piccola indagine, a questo punto devo imparare a leggere, Difesa della razza, 1939, pubblicato in Italia c'è stato un evento importantissimo, hanno conquistato un impero, è stata l'ultima guerra coloniale, si è celebrato addirittura la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Beh, è evidente che questo può essere interpretato come un incoraggiamento alla unione tra le razze nere e le razze bianche, o qualcosa che ammonisce non unite le razze nere e le razze bianche. E trovo nello stesso numero, ormai ho imparato a leggere, perché a furia di guardare le immagini, comincia anche come Tarzan, avete letto la storia di Tarzan, l'uomo scimmia, dagli alfabeti che trova nella caparra dove le scimmie, i gorilla hanno ammazzato i genitori, dalle figure e dalle lettere impara a leggere. Ecco, noi abbiamo visto che ci sono diverse razze, che una viene messa come razza superiore che deve essere separata, poi due mani che si congiungono ma non devono congiungersi, e poi leggiamo che c'è nel numero della difesa della razza razzismo italiano. Le razze umane esistono, primo, due, esistono grandi razze e piccole razze, tre, il concetto di razza è concetto puramente biologico, quarto, la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. 5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici in Italia con le invasioni, perché dal tempo segue, no? Dall'epoca dei Longobardi l'Italia non ha avuto più invasioni. Esiste, punto 6, esiste ormai una pura razza italiana. Punto 7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Punto 8. È necessario fare una netta distinzione tra mediterranei d'Europa occidentali da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra. 9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Dopo aver letto questo, torno a vedere le due immagini di copertina e capisco che quella rivista sta proclamando visivamente, con la visività, per tutti coloro che non sanno leggere, per tutti coloro che non si possono leggere il decalogo del razzismo italiano, Che cosa è il regime, questo regime fascista che ha conquistato un impero, il cui duce aveva dichiarato nel 32 e nel 34 che le razze non esistono, che ha cambiato idea e teorizza tutto questo. Come ci si è arrivati? Allora bisogna fare veramente molti passi indietro, perché razzismo non si identifica con fascismo, il fascismo ha l'idea della razza, ma in Italia non nasce razzista, cioè nel programma del fascismo fino al 1938 si parla di stirpe, si parla di razza, si parla della difesa della razza, ma nello stesso senso in cui se ne parlava in tutti gli altri paesi, anche nelle democrazie, cioè come tutela della stirpe, eugenetica, protezione. Siamo nell'epoca dopo la grande ecatombe della prima guerra mondiale, che tra soldati, civili e morti di spagnola ha fatto circa 100-150 milioni di vittime. Razzismo, ma il razzismo non ha origini fasciste, il razzismo non ha origini illuministiche, il razzismo ha origini cristiane, nel primo paese fondato sulla sovranità popolare, negli Stati Uniti d'America. Grazie al cristianesimo, grazie all'illuminismo, grazie allo sviluppo di una concezione umanistica della civiltà, in Europa, nel momento stesso in cui si teorizza scientificamente le premesse per introdurre il razzismo, si abolisce la schiavitù. Ma la schiavitù permane negli Stati Uniti d'America, che nonostante tutto, nella loro dichiarazione di indipendenza, hanno un'affermazione solenne, che risultano solo di per sé evidenti queste verità, che tutti gli esseri umani sono generati dall'essere creatore, dotati di diritti inalienabili, vita, libertà, proprietà non ce lo mettono, ma c'era, e la ricerca della felicità. Eppure, qui siamo nel 1840, grandi affari, vendita di negri, cavalli, mucche e altre proprietà. Ma questa è l'America, si può dire, beh, gli americani sono americani, si sa, popoli degli Stati Uniti, del Nord America, figurate, riusciranno così a leggere Trump tanti anni dopo, però qui siamo nelle Antille, e questo è un francese. Il francese ha fatto la rivoluzione, libertà, uguaglianza, fratellanza. Il francese, molto più degli americani, ha dichiarato i diritti universali dell'uomo e del cittadino, sostenendo che tutti gli esseri umani sono uguali. Non è chiamato manco Dio a dirlo, sono uguali. Però il razzismo si sviluppa abbondantemente attraverso lo schiavismo o attraverso l'asservimento nelle colonie francesi, e la Gran Bretagna, che si vanta di aver introdotto la libertà nel genere umano, il culto della libertà, il culto della rappresentanza. Qui sono immagini della stampa britannica di come i neri, i capi tribù, si rivolgono ai colonizzatori e agli imperialisti bianchi. Qual era la giustificazione? Perché questo ci aiuta, non ve lo dico prima, ma dopo, ci aiuta ad arrivare al razzismo e all'antisemitismo fascista, non come una capricciosa involuzione di Mussolini, ma come qualcosa che deriva da una lunga tradizione del mondo e della cultura e della società e della civiltà occidentale, compreso anzi maggiormente nelle democrazie repubblicane o nella monarchia costituzionale. Non c'è razzismo nell'impero austro-ungarico, perché non ci sono neri. Non c'è razzismo nell'impero zarista, perché non ci sono neri. Ci sono gli ebrei, e arriveremo agli ebrei, ma per non proprio però maltrattarci completamente come europei, a quell'epoca si pensava che le colonie francesi, come vedete hanno una varietà di razze sotto di loro, sono colonie per il progresso, la civiltà, progresso e civiltà. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora è dovuto alla inevitabile conseguenza della superiorità della razza bianca, di tutte le razze bianche, che sviluppando il loro potere e la loro egemonia e il loro dominio nel mondo non fanno altro che esportare il progresso e la civiltà. Però in America ancora alla fine dell'Ottocento ci sono i linciaggi, cioè prima di gridare all'equazione razzismo uguale fascismo, se non vogliamo addirittura far nascere il fascismo negli Stati Uniti 150 anni prima del fascismo, negli Stati Uniti si praticava come pratica usuale, mai condannata legalmente, il linciaggio dei neri, sia individuale sia collettivo. Durante la Prima Guerra Mondiale si concesse, dopo molte sollecitazioni da parte degli esponenti delle comunità afroamericane, di farli partecipare alla Grande Guerra, perché gli afroamericani, come anche gli indiani, i Sikh, i musulmani, erano convinti che partecipando, come anche Gandhi, partecipando, sostenendo le potenze coloniali in guerra, avrebbero ottenuto l'autonomia, se non proprio l'indipendenza. E invece gli americani accettarono di mobilitare per la guerra anche i neri, ma fecero due divisioni di neri comandate da bianchi e sancirono molto precisamente che non potevano essere fatte trasfusioni di sangue tra bianchi e neri. Dunque, nel periodo in cui gli americani diffondevano dei manifesti, dei poster in cui c'era la figura di Lincoln che dall'alto, l'emancipatore, guardava dei soldati neri che aggredivano e scacciavano e mettevano in fuga soldati tedeschi, cosa che storicamente non è successa perché con i tedeschi combattevano i neri senegalesi, non i neri africani, invece i neri americani, afroamericani, quelli invece sono tenuti nelle retrovie a fare i servizi, non a combattere, perché non si aveva, cominciano a usare le armi, poi se le riportano a casa e imparano. Ci furono circa 300 linciaggi nel periodo della guerra nel sud e nessun bianco fu condannato e non c'era ancora traccia di fascismo in Europa. Torniamo sempre alle nostre pratiche di ignoranza temporanea, ma di apprendimento attraverso le immagini. Faccetta nera, qui vediamo le cartoline di propaganda che vennero diffuse dopo il 5, dopo lo 2 ottobre 1935 in Italia. E vediamo sostanzialmente che persino i bambini vengono adultizzati per farli convivere affiancati con la negretta, per cantare insieme il coro Faccetta nera. Uno dice, ma allora gli italiani conquistano, come dice la canzone, Faccetta nera per l'Abissidia, conquistano l'Etiopia perché vogliono liberare gli etiopi neri dalla schiavitù dei loro padroni feudali, dei loro ras feudali. Tant'è vero che le cartoline non fanno altro che rappresentare. Però c'è qualche particolare ancora. Civilizzazione. Forza dai tu che cominciamo a civilizzarci. Questo è venuto piano. Cioè le cartoline di propaganda del regime fascista, oppure non vero, che si diffondevano durante il regime fascista, durante la campagna di Etiopia, addirittura pubblicizzavano, quasi come un'opera di civilizzazione, sia pure in chiave ironica, la fornascita di cappuccini con le unioni coniugali, sessuali, alcune in madamata era quasi coniugale, ma si praticava prima in Eritrea, tra i colonizzatori bianchi, italiani e i neri. E poi c'è un altro aspetto, sempre nella stessa serie. Da una parte si fraternizza con le negrette come bambini, dall'altra si fanno i cappuccini, anzi addirittura proprio questo è venuto proprio bianco, eh. Dall'altra però si vede addirittura che gli etiopi hanno le donne schiave, quindi è giusto, l'Italia, la civiltà va a liberare la schiavitù, però i campioni, i nuovi legionari romani se le comprano. Anzi, facciamo tanto che poi facciamo a mezzo non si capisce, fanno a mezzo il corpo, verticale, orizzontale. No, ma loro mica ne comprano una sola e poi fanno a mezzo. Una la comprano, vorrei spedire ad un mio amico questo ricordo dell'Africa orientale. Qual è allora il significato di queste cartoline? Che il regime fascista non ha nessun problema nei confronti della mescolanza sessuale, della diffusione di regali sessuali basati sulla utilizzazione delle donne nere. Beh, ma c'è anche un aspetto meno ludico o meno sessuale. Ecco l'arma più opportuna. Non si parlò allora, si è negato a lungo che in Africa, in Arabia Etiopia, si usassero i gas. Però l'autore di questa cartolina immaginava che l'unica arma opportuna con i guerrieri neri fossero una specie di insetticida. E poi nel 1937, dopo l'attentato al generale Graziani, ci fu una spietata repressione con l'impiccagione in serie. Cosa succede dopo il 1936? Abbiamo visto come nel 1935 si inizia la campagna d'Etiopia con bambini adultizzati che fraternizzano con le faccette nere, e poi arriviamo invece all'esibizione di questi corpi. E addirittura in una di queste cartoline vediamo il Nevus, nero nero nero, al quale viene fatto bere non l'olio di ricino ma l'olio standard, bevi figlio di Giuda. Sì, c'erano, gli italiani scoprirono e cercavano anche di trattare diversamente fino al 38 i falascià, cioè etiopi di religione ebraica, che poi in anni recenti sono stati salvati da Israele e portati in Israele. Ma come? Ci sono gli ebrei neri. E che razza è? Ma è curioso, perché l'imperatore era cristiano copto, non era ebreo, però quasi istintivamente, i lunghi li proprio dal subconscio, no? Questi colonialisti italiani, questi soldati italiani, si rivolta al leone di Giuda, cioè a quel punto non è cristiano, questo è un ebreo. Il passaggio ci riporta, vedete, Mussolini può essere anche saltato di testa a decidere improvvisamente che lui deve fare dell'Italia uno stato razzista e antisemita, però anche se nel 32 nega il razzismo, nega l'antisemitismo, se nel 34 ridicolizza i nazisti, però dal 35 lascia circolare liberamente in Italia cartoline che mostrano la fraternizzazione sessuale, l'accoppiamento sessuale fra i neri e i bianchi, però lascia, emerge che qualcuno parla anche del sangue di Giuda, figlio di Giuda. E allora andiamo, l'ebreo e il nero che insidiano una bellissima vergine. L'avete presente, siamo partiti da i tre teste che vanno nettamente separate, siamo passate le mani giunte, siamo passate, ma sempre il nero, adesso c'è anche l'ebreo. L'ebreo. Da dove ha origine l'antisemitismo? Perché il razzismo, abbiamo visto, ha una lunghissima tradizione in Occidente, gli italiani tutto sommato non fanno altro che imitare, anzi forse con meno ferocia quello che facevano gli americani, gli statunitensi, gli inglesi o i francesi. Ma qui si introduce l'ebreo, addirittura l'ebreo quasi come quello che sta vendendo al nero la vergine. Però vediamo l'antisemitismo. Non è un'invenzione del fascismo, non è un'invenzione del nazionalsocialismo, che pure è il primo movimento che ufficialmente, conquistato il potere, introduce il razzismo antisemita. Non avendo più colonie, Hitler non può fare il razzismo contro i neri, perché non hanno più colonie, è contro l'ebreo. Ma l'ebreo è stato perseguitato dalla prima crociata, queste rappresentano scene effettivamente avvenute a Magonza durante la prima crociata, cioè bruciare vivi gli ebrei, cominciano a diffondersi nel mondo cristiano i sacrifici rituali degli ebrei nella Pasqua, prendono un bambino cristiano, lo sgozzano per bere il sangue. Ecco, e poi c'è l'ebreo errante, cioè l'ebreo è l'assassino di Cristo, l'ebreo pratica rituali sacrificando cristiani, l'ebreo non ha patria, l'ebreo è condannato sempre ad errare. Stiamo parlando di un'epoca, qui siamo praticamente alla metà del Settecento, fine Settecento, in cui si stanno formando le coscienze nazionali, e stanno nascendo i nazionalismi, e i nazionalismi partono dal presupposto che la popolazione che compone la nazione è una popolazione omogenea, della stessa religione, della stessa razza, ma soprattutto radicata nella sua patria. L'ebreo errante non ha patria, l'ebreo errante compie sacrifici di cristiani, l'ebreo errante è condannato perché ha ucciso Gesù Cristo. Qual era l'unica popolazione straniera che si poteva identificare fisionomicamente con il nemico della nazione, della razza, della patria, visto che in Europa sì qualche nero c'era, ma ieri non c'erano, è l'ebreo. l'ebreo svolge nel continente europeo la funzione che in tutto il mondo imperialista e coloniale svolge il nero, è il diverso, è l'estraneo, è colui che può inquinare mescolandosi la razza dominatrice. L'ebreo non ha patria. Qualcuno parla di nazione ebrea, ma in realtà l'ebreo è semplicemente una razza dispersa nel mondo che non si è adattata da nessuna parte, che vive grazie al cristianesimo che lo ha segregato, ma la segregazione viene interpretata non come una costrizione dovuta alla civiltà cristiana, perché nell'epoca romana e bizantina non esisteva questa discriminazione antisemita, perché non possono essere a contatto con i cristiani, con la comunità dei cristiani, e sono obbligati a svolgere tutte quelle peccaminose pratiche che il Vangelo e la Chiesa nega ai cristiani, quindi l'usura, quindi il commercio, quindi il traffico. Però qui siamo nell'Inghilterra, non siamo in Germania, siamo in Inghilterra. Vedete come si sviluppa visivamente, nessuno sta scrivendo trattati sull'ebreo, soltanto la teologia parla dell'ebreo come il nemico, ma un nemico che può essere redento attraverso la conversione. Però qui Rowlandson, che è un grande satira, artista satirico inglese, siamo muore nel 1827, Salomone se la gode con due belle fanciulle cristiane, ma come l'Inghilterra dei lumi, l'Inghilterra di Locke, l'Inghilterra del Parlamento, l'Inghilterra di Cromwell che diceva agli ebrei quando fa la prima rivoluzione inglese: venite in Inghilterra, perché secondo l'Apocalisse, erano convinti che stava avvenendo l'Apocalisse, se tutti gli ebrei perseguitati nel continente si rifugiavano nell'Inghilterra, era la prova che l'Inghilterra era la nuova Gerusalemme e che stava avvenendo finalmente il giudizio universale, e l'Inghilterra era la nazione eletta dei cristiani, perché avevano accolto anche gli ebrei. E invece nel 1800 non è la Germania che pubblica, che diffonde e popolarizza queste caricature. In questo periodo la Germania ha emancipato gli ebrei, e gli ebrei sono stati talmente assimilati che Mendelssohn, uno dei primi ebrei, diventa un'autorità filosofica, che gli ebrei si integrano talmente che nella prima guerra mondiale il grande organizzatore del socialismo di guerra, della resistenza dell'impero tedesco, è Walter Rathenau, un ebreo. E qui continuano le caricature, questo siamo in America. In America, oddio che avete fatto! Aveva mandato il corpo, un ebreo aveva il corpo del fratello, l'hanno messo in salamoia e praticamente lo vendevano come porco, come maiale. E quest'altra? Gli ebrei a pranzo. Vedete? Come si parte dalla fisionomica che unificava estetica e scienza, come ha dimostrato benissimo per primo George Mosse alla fine del Settecento, e si diffonde che l'ebreo non è qualcuno che ha ammazzato Cristo, non è qualcuno che pratica l'usura, è qualcuno fisicamente opposto all'essere umano superiore, e quindi è un nemico di razza, e quindi è qualcosa di nocivo per la sua stessa esistenza e per le sue fattezze, ed è riconoscibile. In Europa non c'erano i neri, ma in Europa, in tutta Europa, c'erano le comunità, specialmente in Europa orientale, comunità ebraiche che continuavano le loro segregazioni o autosegregazioni, i loro riti, i loro culti, una sorta di segretezza per cui poi sarà facile associarli con la massoneria. Vedete come si accentua, qui siamo, torniamo in Inghilterra, si accentua la fisionomia dell'ebreo. E uno pensa, allora l'Inghilterra esplode l'antisemitismo. No, esplode in Francia. La prima grande campagna pubblica di antisemitismo, perché le persecuzioni c'erano state, i massacri c'erano stati e soprattutto continuavano in Russia, tant'è vero che il termine di massacro degli ebrei viene da Russia, il povero, erano usuali in Russia che quando lo zar aveva qualche problema con la divinità, perché pioveva o non pioveva, pioveva troppo, non pioveva niente, Dio penso che devo punire gli ebrei, allora sì, massacri degli ebrei, sacrifici di ebrei per in Francia. Questo Edouard Drumont pubblica questo, la France juive, che pubblica milioni di copie. Edoardo Mon è un cattolico reazionario ma fedele, il quale rimprova la Chiesa di essersi lasciata troppo corrompere dall'ebraismo. Con che cosa? Con la democrazia, con la laicità, con il liberalismo. Si comincia ad associare questo essere perverso e mostruoso nella sua espressione fisica, che vuol dire internamente e ugualmente mostruoso e corrotto, con la rivoluzione francese. Chi poteva proclamare l'eguaglianza di tutti i cittadini traendone un vantaggio? L'ebreo. Perché con la rivoluzione francese l'ebreo si è emancipato. E l'emancipazione è stata la via per l'assimilazione. Ecco perché Drummond dice, attenzione, noi stiamo inoculando nel sangue della nostra nazione francese gli ebrei, i corrotti e corruttori, che hanno solo pensiero a raspare denaro, sono materialisti e non hanno patria, non hanno patria. Spero che sia chiaro come si costruisce. Sono i capitalisti e non a caso la maggior parte dei più importanti banchieri in Europa, in America, in Inghilterra sono ebrei. E come Rothschild sono una ramificazione di ebrei, ma lo sono perché per millenni sono stati costretti a praticare esclusivamente attività di usura, di risparmio, tutto quello che era vietato, di interesse, preso da interesse. Però a questo punto giganteggia in una società in cui si è sviluppato il capitalismo, giganteggia la figura dell'ebreo come il prototipo del capitalista, tant'è vero che Carlo Marx, anche lui stesso, ebreo, ma tutta una corrente di sinistra, da Proudhon ai marxisti, a Düring, la sinistra, accusano gli ebrei di essere nient'altro che l'incarnazione del peggior capitalismo improduttivo, il capitalismo finanziario che succhia il sangue del popolo lavoratore perché non produce nulla, ma succhia tutto ciò che viene prodotto. Ma siamo sempre in Francia con la Libre Parole, la rivista di Drummond. Addirittura si arriva a pubblicizzare l'assenzio anti-ebraico. Qualità superiore, la Francia ai francesi. Se dice qualche cosa. E finalmente si arriva, qui abbiamo visto soltanto una propaganda che si fonda sulla visività, oltre che ovviamente ormai sono molti che alfabetizzate sulla propaganda verbale, sulle calunnie, sulla diffusione dei rituali, non ci sono più le immagini, si usa la invenzione attraverso i romanzi, attraverso la letteratura, attraverso presunti trattati scientifici e storici, dei rituali degli ebrei, dei sacrifici umani che compiono gli ebrei con i bambini cristiani, della perversione sessuale degli ebrei a danno delle bianche. Finalmente scoppia un caso che si può dimostrare. Traditore, un ufficiale dello Stato Maggiore, figlio di una ricca famiglia ebrea, Alfred Dreyfus, passava le informazioni al nemico, alla Germania, allo Stato Maggiore tedesco. Traditore, viene degradato, si scatena in Francia una campagna antisemita che non aveva paragoni, ma neanche all'epoca delle crociate, perché è fatta da persone colte, perché spacca in due la Francia, perché fa della Francia un paese in guerra civile tra Dreyfusardi e anti-Dreyfusardi. E persino il museo dell'orrore, il traditore è un serpente, si accresce la iconografia mostruosa dell'ebreo. Prima è l'ebreo in sé che è semplicemente orrendo e brutto, poi l'ebreo è una sorta di animale, un drago, un serpente, uno scorpione. E poi ovviamente siamo nel 1898 in piena campagna, Dreyfus è stato condannato, poi subirà molti processi, poi alla fine verrà assolto e reintegrato, ma ormai la devastazione nella cultura francese dell'antisemitismo, associato da una parte all'antisemitismo nazionalista, la Francia e i francesi, dall'altra all'antisemitismo di sinistra, l'ebreo è il principale capitalista. Ma si diffonde negli anni dopo l'affare Dreyfus, antisemitul, Liga antisemita, qui siamo in Romania, si cominciano a costituire, non più riferendosi alla tradizione cristiana, all'antigiudaismo, ma all'antisemitismo, il termine viene coniato nella seconda metà dell'Ottocento, proprio per indicare questa attenzione terrorizzata nuova alla presenza dell'ebreo che circola in tutte le società. Per fare che cosa? Per fare che cosa? In Russia, siamo in Russia. Votate per i cadetti, c'è stata la rivoluzione nel 1905, i cadetti sono i socialdemocratici che vogliono la Costituzione, che vogliono limitare l'autoritarismo, il dispotismo dello Zar, e ovviamente sono gli ebrei, sono sostenuti dagli ebrei. E non a caso la Russia, a parte il caso dei rifiuti in Francia, nell'Europa tra l'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, è il territorio dove avvengono più frequentemente le aggressioni pogrom, con migliaia di vittime. Queste sono immagini di iconografia a stampa, queste sono la realtà di quello che accade. E cosa fanno questi ebrei? Tutto questo antisemitismo, visto come si accumulano le immagini, si sovrappongono, si costruiscono, e finalmente si scopre. Esce in Russia, subito tradotto in Francia, un libro che si intitola I protocolli dei sani anziani di Sion. E che cos'è? È la rivelazione che tutta questa mostruosità ebraica di cui si aveva sospetto e terrore, ma non si riusciva a collegare a qualcosa che fosse evidente, e viene tradotto immediatamente in tutto il mondo. Le peril Juif diventa una specie di tarantola, di ragno velenoso. Protocol des Arts d'Israël, 10 franchi, testo integrale. The Protocols of the Wise Men of Zion, e qui c'è scritto tradotto dal russo lingua inglese per l'informazione, per la conoscenza di tutti i veri americani e per confondere i nemici della democrazia e della repubblica, e anche per dimostrare il compimento della profezia biblica del piano di dominazione mondiale del popolo eletto, cioè degli ebrei. Dunque si è scoperto tutto con questo libro, i protocolli di San, questa edizione fascista, dei protocolli dei sani anziani di Sion. Abbiamo la documentazione verbatim che i savi anziani sono riuniti in segreto in Polonia e hanno delineato il progetto della dominazione mondiale, descrivendo esattamente, lo fanno loro, tutto quello che l'ebreo ha rappresentato per tutti gli antisemiti fino a quel momento. È come se dopo aver costruito l'immagine dell'ebreo in tutte le forme più negative, più subdole, più divoratrici, ecco la prova. Non sono e manifestazioni casuali, fanno parte di un progetto, di un disegno. E ovviamente arriva anche in Germania il programma del governo universale degli anziani. E a questo punto la Germania comincia a diffondere. Siamo inizio del Novecento, ma la cosa interessante è che nel 1921 il Times di Londra pubblica una serie di articoli in cui si dimostra che questo libro di un certo Nilus, tradotto in Francia, non è altro che un falso copiato integralmente da un trattato dell'Ottocento in cui si immagina Machiavelli che appunto fa di questo. Tutto falso, tutto copiato. Se oggi uno si meraviglia dell'effetto delle fake news, chiamiamolo in italiano che è più bello, delle notizie farlocche o delle frottole, non ha idea di cosa sia stata. Guardate su Amazon i protocolli dei sani anziani di Sion, quanti milioni di copie vengono vendute, cosa sia stata questa invenzione della polizia dell'Ocrana russa che viene tradotta in Francia, viene smentita, documentata nel 1921 e invece continua a diffondersi. Moltiplicando, a questo punto abbiamo un testo autentico per cui possiamo rappresentarci adesso l'ebreo che finora abbiamo sospettato e rappresentato in quelle forme grottesche e caricaturali. Adesso abbiamo la prova che è totalmente estranea a qualsiasi nazione, e nonostante la Germania centinaia di migliaia di giovani ebrei che erano andati a combattere nella prima guerra mondiale e 12.000 che erano stati caduti e decorati, gli ebrei, questa è la visita di Lera, saluti da Münsterung, ecco, l'ebreo ovviamente non ha niente dell'ariano. L'ariano è chiaro che è identificato con la statua greca. Qui siamo ancora prima, cioè siamo ancora nella Germania imperiale. Il futuro è la Palestina, andate verso la Palestina. E questi ebrei se ne vanno portandosi tutto ciò che hanno arraffato. Poi improvvisamente arriva il Salvatore. La Germania ha avuto la più importante comunità ebraica totalmente assimilata, che da Lessing in poi non ha fatto che dare genio filosofico, genio scientifico, la maggior parte degli scienziati tedeschi erano ebrei. E improvvisamente la Germania scopre l'antisemitismo. Guardate che il mio amico George Mosse, che è di famiglia, di una facoltosa, potente famiglia ebraica, perché il nonno possedeva un'agenzia pubblicitaria internazionale e tutta la stampa liberale dell'impero tedesco, fuggono dalla Germania, quando li sequestrano tutto, Mosse riesce a fuggire fortunosamente a 15 anni, per dire, 18, 33, 14 anni, 15 anni, e diceva che quando loro in Germania parlavano dell'antisemitismo, si pensava, l'antisemitismo esploderà in Francia, lì c'è l'antisemitismo, lì c'è il pericolo di un massacro, la Russia e la Francia, non a caso pure alleate tra di loro. Qui in Germania no. Perché in Germania gli ebrei non solo erano assimilati, ma erano all'avanguardia della riforma ebraica, cioè l'ebraismo deve emanciparsi, l'idea che in fondo noi siamo odiati, perché siamo rimasti alle nostre vecchie tradizioni antimoderne, modernizziamoci, diventiamo moderni. E il padre di Mosse è uno di quelli che riforma e modernizza la liturgia ebraica. Poi improvvisamente questo uomo che nel 1928 non ottiene più del 2% dei voti, 3 anni dopo ottiene il 37% dei voti. Questa non è una cartolina di propaganda di Hitler al potere, è una cartolina di propaganda degli anni prima di andare al potere. Ed è come un viva la Germania, ed è come un profeta o addirittura come Gesù Cristo, sul quale non la colomba ma l'aquila, come nel battesimo di Cristo, fa sentire le parole, questo è il figlio del quale mi sono compiaciuto. E ovviamente nel paese più ricco, più colto, più emancipato, che ha avuto il più grande contributo della comunità ebraica assimilata, la sua cultura, la sua scienza, vengono introdotte dal 1 aprile le prime misure antisemite che cominciano gradualmente. Si diceva l'antisemitismo in Germania è stato introdotto subito, Mussolini ci ha messo anche a no. Anzi, quando verranno introdotte le leggi più persecutorie, quelle del 1900, del novembre del 38 in Germania, l'Italia ha preceduto la Germania in fatto di rigore e di espulsione. Cominciano, gli ebrei vengono costretti a portare cartelli antisemiti e ovviamente si diffonde dal 1933 la propaganda antisemita. Vedete, confluisce tutta la tradizione della visività antisemita che si è accumulata nel corso di 800-900 anni, potremmo dire. E poi c'è l'altro fattore che conferma i protocolli, la rivoluzione bolscevica. Cioè gli ebrei non si accontentano soltanto di conquistare il mondo attraverso la finanza e di corromperlo attraverso la sessualità promiscua con le bianche, ma hanno addirittura creato un loro impero, un loro potere, il potere bolscevico, il bolscevismo, e sono tutti ebrei. Facile poter dire, ma sono ebrei perché come erano ebrei in Italia, erano liberali, risorgimentali gli ebrei, perché attraverso la libertà acquistavano la loro emancipazione. Gli ebrei in Russia non potevano far altro che scegliere il partito che voleva abbattere chi programmaticamente li condannava ai pogrom. Juden sind hier unerwünscht. Gli ebrei qui non sono desiderati. Da questo si arriverà nel 1938 in maniera definitiva, cioè gli ebrei non potranno più circolare in Germania. Passiamo nel periodo, poi si arriverà dopo le leggi del 38, con la stella gialla, arriviamo qui. Siamo al 1934, Mussolini il 6 settembre, in un discorso a Bari, dice che questi popoli che non conoscevano la scrittura, c'erano queste dottrine. Mussolini irride. Però vediamo, allora è un'improvvisazione in Italia, l'antisemitismo. Abbiamo visto che il colonialismo, quello conquistano un impero e devono cominciare a porsi il problema di preservare l'integrità della razza dominatrice. E questo è un fascicolo della civiltà cattolica che qui non fa più riferimento nel 1889 all'antigiudaismo teologico, qui fa riferimento all'antisemitismo che si è ormai teorizzato e diffuso dell'ebreo come una minaccia per il cristianesimo, perché è l'artefice della rivoluzione francese, è l'artefice della modernità, è l'artefice del libero pensiero, è l'artefice della libera parola, è l'artefice delle rivoluzioni. L'ebreo e la massoneria sono i nemici della cristianità e la vogliono abbattere attraverso la rivoluzione che libera i cittadini dal magistero della Chiesa, dalla disciplina della Chiesa, dall'obbedienza della Chiesa. E anche in Italia nel 1921, proprio nel momento in cui viene dimostrata la falsità di questo documento, un antisemita da parecchio tempo, l'unico antisemita conosciuto prima ancora, Giovanni Preziosi, questo nome non va pronunciato, ma noi siamo tutti nazionalisti, con il Benedetto Croce non facciamo scongiuri, però conviene farli perché non si sa mai, pubblica questo libro che ottiene una certa notorietà, ma in realtà pubblica pochissime copie, viene sbugiardato dai giornalisti italiani, però nel 1937 il signor Preziosi ne rifà una riedizione che porta una prefazione di un signor Julius Evola. Julius Evola, che era un personaggio intellettuale tutto sommato di nessun significato nell'ambito della cultura fascista, piuttosto marginale, piuttosto eccentrico, da questo momento comincia a spostarsi verso il centro, comincia a essere eletto da Mussolini perché lui da parecchio tempo, dopo aver sostenuto un fascismo pagano anticristiano, ha sostenuto un fascismo razzista spirituale. Beh, visto che dobbiamo introdurre a difesa della razza bianca, ariana, italiana, il razzismo, e cerchiamo di proteggere gli italiani anche da questo mimetico, perché anche lui è bianco, o appare bianco, o addirittura biondo, che è l'ebreo, e vengono pubblicati, e Mussolini comincia a leggere le opere di questo Julius Evola. E nel 1938, questo lo fa sì con una sapiente gradualità, che voi sapete, a solito si contraddice, beh no, bisogna cercare di capire. In Italia non ci sono antisemiti, se non singoli e sparuti gruppi. L'antisemitismo cattolico, l'antigiudaismo, sì, però è coltivato soltanto dai cattolici. L'Italia ha avuto nel risorgimento patrioti ebrei importantissimi, ha avuto due primi ministri ebrei, un ministro degli esteri si deve Sonnino, il sindaco di Roma nel periodo giolittiano è, ahimè, servirebbe la conferma di stati anziani, perché è ebreo, anticlericale e massone, e si chiama Ernesto Nathan. L'Italia non ha nessun problema di antisemitismo militante o politico, tant'è vero che Mussolini fino al 34 può dire quello che vi ho letto. Però nel 16 febbraio 1938 esce sull'informazione diplomatica, che non è una cosa che, cioè, è una rivista quasi riservata, una lettera in cui si dice: gli ambienti responsabili romani ritengono che il problema è stata scritta di suo pugno da Mussolini. Gli ambienti responsabili romani ritengono che il problema ebraico universale può essere risolto in un solo modo, creando in qualche parte del mondo, non in Palestina, uno Stato ebraico. Stato nel pieno significato di questa parola, che sia perciò in grado di rappresentare e di proteggere per le normali vie diplomatiche e consolari tutte le masse ebraiche disperse nei vari paesi. Il fatto che in Italia esistano degli ebrei non comporta necessariamente che esista un problema ebraico specificamente italiano. D'altro canto gli ebrei si contano a milioni, mentre in Italia, su una popolazione che raggiunge ormai 44 milioni di abitanti, la massa degli ebrei oscilla tra le 50 e le 60 mila unità. C'è Mussolini, 16 febbraio, dice che non c'è un problema ebraico in Italia. 5 agosto, l'informazione diplomatica pubblica un'altra nota sulla razza, in cui si comincia ad accennare alla necessità che una grande potenza imperiale, che ha un impero coloniale e che vuole avere un impero di civiltà in Europa, deve porsi il problema dell'ebraismo. Deve discriminare, ma discriminare non significa perseguitare. Il governo fascista non ha alcun piano di persecuzione contro gli ebrei in quanto tali. Si tratta di altro. Gli ebrei in Italia nel territorio metropolitano sono 44.000. Intanto hanno cominciato a censire, hanno creato un ufficio demografico della razza per censire gli ebrei. E saranno poi questi censimenti che forniranno ai tedeschi gli indirizzi e i nominativi per la persecuzione. La proporzione sarebbe quindi di un ebreo su 1.000 abitanti. È chiaro che d'ora innanzi la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello Stato dovrà essere e sarà adeguata a questo rapporto. In realtà Bottai il 5 settembre, non si parla ancora di leggi razziali né di leggi razziali per l'Africa, antisemite, Bottai il 5 settembre fa una circolare tassativa con la quale si impone a tutte le scuole di espellere gli alunni e gli insegnanti ebrei. E Bottai passava per un liberale del fascismo. E all'osservazione che questa era una cosa troppo rigorosa e troppo inusitata e troppo improvvisa, non esisteva neanche in Germania, infatti in Germania l'espulsione definitiva gli studenti ebrei dalle scuole dell'università venne dopo la notte dei cristalli, cioè dopo il 9 novembre 1938, la risposta di Bottai è: se noi non facciamo rigorosamente sul serio, neanche più gli ebrei ci prenderanno sul serio. E da qui si arriva poi a un discorso, il 13 luglio esce il manifesto della razza, che vi ho mostrato all'inizio, il 18 settembre a Trieste, la città dove aveva il maggior numero di comunità, antichissima comunità ebraica, città cosmopolita, Mussolini fa un discorso decisamente antisemita in cui si dice che ormai gli ebrei non fanno parte della nazione italiana, e il 9 ottobre il Gran Consiglio, testi tutti autograficamente scritti da Mussolini, pone le basi per la definizione dell'ebreo come razza estranea, razza nemica, razza da espellere dalla comunità dello Stato totalitario. Il 17 novembre vengono varate le prime leggi, in maniera sempre più complessa, dureranno fino al 1941. E torniamo sempre alla visibilità, e Mussolini dice: ma come? Tu prima eri antisemita, tutta la schiera dei propagandisti di regime si mobilita per dimostrare, testi alla mano, che, come dice il popolo d'Italia, il fascismo ha fatto razzismo fin dal 1919. Perché? E qui viene la non improvvisata, estemporanea scenata antisemita di Mussolini. Qui viene quel processo che Mussolini inizia fin dal 1923, che poi associa al razzismo e alla fine trova nell'antisemitismo un altro elemento fortemente complementare e necessario, della sua fissazione che bisogna creare l'italiano nuovo, che ovviamente deve essere un italiano modellato sul modello neoclassico del corpo armonioso e bello, e si comincia dalle nuove generazioni. Questo inizia dal 1923, quindi, come avrebbe detto il ciambellano di Shakespeare, di Amleto, e questa può essere follia, quella di introdurre razzismo e antisemitismo nel 1938 in Italia, quando avevi detto che non c'era antisemitismo, che le razze pure non esistono. Ma c'era della logica in questa follia. La logica era l'ossessione di Mussolini, che la principale creazione dell'esperimento totalitario non doveva essere solo uno Stato come quello fascista, ma una nazione, una razza fascista come quella che Mussolini vuole educare. Qui siamo a dei provvedimenti, il modo in cui si rendono chiaramente elementari per la maggioranza degli italiani, pochi sono quelli che manifestano solidarietà per gli ebrei, e la propaganda ebreo, negozio ebreo, questo negozio è ariano, e arriva fino al Corriere dei Piccoli o al Balilla, che era l'organo dell'organizzazione nazionale Balilla. C'è una logica in questa follia. Mussolini trova negli ebrei quell'elemento che gli è necessario dopo la conquista dell'impero e il razzismo per rilanciare quella che ho chiamato la rivoluzione antropologica per la creazione dell'italiano nuovo. Però siccome l'italiano vecchio si era un po' rammollito, il piano fascista rivacchiava un po', bisognava infondergli, iniettargli un odio profondo e un disprezzo profondo, e bisognava dargli un nemico visivo, e si scelgono i 45.000 ebrei, e non a caso tutta la gioventù che si considerava già la prima generazione degli italiani di razza pura, di razza ariana, i giovani intellettuali, i giovani del RUF, si entusiasmano per il razzismo e, per loro fortuna, cambiando parere, cambiando idee, cambiando antropologia, poi diventarono comunisti e socialisti dopo la fine del fascismo. Ma in questo periodo sono i più entusiasti antisemiti e razzisti, sono i giovani, perché dicono finalmente questa rivoluzione fascista la si fa fino in fondo e radicalmente, perché nello stesso tempo Mussolini associa l'antisemitismo alla sua lotta contro la borghesia, i cazzotti alla borghesia. Inizia una nuova ondata antiborghese che finisce il 16 ottobre a Roma e poi ai campi di sterminio. Grazie.